Sì, è una figura che è stata quasi dimenticata, poi negli ultimi anni c'è stata una riscoperta perché è veramente un personaggio particolare e negli anni 30 del Novecento girava indossando i pantaloni, si era separata dal marito perché non lavorava, fumava, beveva, andava allo stadio, era tifosa della Lazio, e tirava anche di box ed era nota nel quartiere perché non si faceva mai mettere sotto, quindi si ribellava alle prepotenze delle squadracce fasciste che erano state dislocate al centro di Roma, in particolare nel ghetto.
Certo, ecco, poi il suo tentativo di salvare gli ebrei non è andato a buon fine, perché non le hanno creduto?
Non le hanno creduto perché lei era considerata matta, nel senso che comunque comportandosi in maniera così eccentrica si era creata una nomea di essere una persona un po' ai margini, per cui c'era un po' questo aspetto. L'altro aspetto è uno un po' più storico, sociale, generale, perché comunque non dimentichiamo che la comunità ebraica romana è la più antica di Roma nel senso continuo, quindi esiste, sta a Roma dal secondo secolo, era sopravvissuta ai Romani, ai Papi e anche addirittura al Sacco di Roma, per cui l'idea che dopo così tanti anni, dopo quasi due millenni, potesse arrivare qualcuno a strapparli dal cuore della città era impensabile, per cui anche per questo non le hanno creduto.
Una delle scene riporta le umiliazioni che lei ha dovuto subire dai gerarchi fascisti. Ecco, quanto è importante anche sottolineare le responsabilità dei fascisti nel rastrellamento, retate che ci furono poi proprio quel 16 ottobre, perché spesso, insomma, negli ultimi anni forse c'è anche stato qualche tentativo di dimenticare, di dire che sono stati solamente i nazisti.
Quando Roma è stata occupata dai nazisti, parte della popolazione, parte della struttura di sicurezza e ciò che rimaneva dell'ex organismo di controllo sociale e politico si è alleato ai nazisti. E non dimentichiamo anche che la mattina del 16 ottobre il rastrellamento ha avuto un andamento molto burocratico, nel senso che i nazisti sono andati casa per casa consegnando dei volantini con le istruzioni su come sarebbe avvenuto il rastrellamento. Avevano 20 minuti per fare le valigie e poi sarebbero stati prelevati in maniera scientifica e organizzata. Ecco, questi volantini sono stati battuti a macchina nelle questure romane da persone che quindi fisicamente, visto che non c'erano le fotocopiatrici, hanno scritto questi volantini e poi hanno fatto in modo che fossero distribuiti. Per cui le cose si sapevano, la voce era iniziata a circolare.
Oggi ci sono delle scuole, quanto è importante che i ragazzi scoprano questa storia all'interno di tutto quello che è accaduto.
È importante perché al momento attuale c'è un'alterazione del filtro della memoria. Questa alterazione è un'alterazione nevrotica dovuta ai social, per cui si fanno paragoni estremi tra l'Olocausto e gli eventi contemporanei. Io penso che la strage di Gaza sia chiaramente qualcosa di inconcepibile umanamente, ma fare il paragone con l'Olocausto alla fine ha una conseguenza gravissima, anzi due principali. La prima è quella di dire: allora non è colpa nostra, è successo, è risuccesso, quindi ci laviamo le mani di questa responsabilità. E la seconda è quella di dire invece che in qualche maniera si fossero meritati la persecuzione, mentre in realtà secondo me il senso della memoria è quello di comprendere che anche a partire da una società profondamente civile e colta come era quella europea tra gli anni 20 e 30 dello scorso secolo può nascere l'orrore. Pensare che la cultura di Goethe, di Bach, di Kant, della grande filosofia occidentale si sia fatta abbindolare da un personaggio improbabile come Hitler vuol dire che non si può mai abbassare la guardia.